La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quarta parte. La pienezza.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella trasmissione di oggi noi affronteremo quella sezione del Sermone della Montagna che viene dopo la dichiarazione che i discepoli di Gesù sono il sale della terra alla luce del mondo. E noi entreremo in un argomento che è quello del rapporto con la tradizione ebraica, il rapporto con la legge, il rapporto con la rivelazione della volontà di Dio che era stata già consegnata al popolo. Cosa facciamo con quel che sta succedendo? Come Cristo darà luce a quella realtà? Buttiamo tutto via? Tutto quanto si continua a fare? Ci saranno delle variazioni? Ecco, Gesù deve dare la chiave per capire un po' tutto quello che verrà di seguito nel Sermone della Montagna.
Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti ed insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Che cosa ci dice il Signore in questo testo? Dice ai suoi discepoli che non devono vivere secondo una logica di contrapposizione con quella che è stata la rivelazione della volontà di Dio fino a quel momento. Gesù non viene a buttar via tutto, perché lo stile di Gesù non è di prendere e cancellare. Le cose con il Signore Gesù si cambiano dall'interno, e infatti il termine che lui usa per questo che traduciamo come dare compimento è il termine proprio riempire, saziare di pienezza, portare a completo contenuto, cioè dare contenuto alle cose. Ovvero sia, il problema non sarà avere uno stile secondo il quale prendiamo e siccome queste cose non ci riescono, queste cose sono difficili, noi cerchiamo un altro sistema di regole che siano un pochino più alla portata. No, no, no. Le cose si cambiano dal di dentro. Troveremo il centro delle cose e finalmente le potremo fare. Dobbiamo dire che quando noi entriamo in questa tematica che dobbiamo ancora vedere più approfonditamente, stiamo entrando in una logica essenziale di cui il Nuovo Testamento parla in lungo e largo. Possiamo tranquillamente dire che l'argomento che trova più spazio, che è assolutamente preponderante in tutta la letteratura paolina, tutte le lettere di San Paolo sono toccate da questo argomento. Quale argomento? Il rapporto con le regole, il rapporto con la sapienza che si era concretizzata in leggi che erano diventate la prassi a cui erano richiamati i fedeli. Allora, queste leggi erano diventate un mostro fagocitante, inavvicinabile, perché, siccome non possono che essere compiute solamente quando c'è la creatura nuova, inabitata dallo Spirito Santo, redenta in Cristo, perché è ben per questo che è venuto il Signore, dovevano, secondo quello che peraltro è ciò che San Paolo ci fa capire, portarci alla nostra povertà. La legge, dice San Paolo, è un pedagogo che ci deve portare al momento in cui ci rendiamo conto che è vera, ma noi non la riusciamo a compiere. Certo, perché il problema non è semplicemente essere osservanti di un codice, ma trovare la comunione con Dio attraverso la legge, e nella legge vivere la comunione con Dio. Noi non siamo chiamati a risolvere da soli gli enigmi e le sfide della nostra vita. Noi siamo chiamati alla comunione, a non vivere più per noi stessi. Il Signore Gesù cosa ci porta? Una vita dove non siamo semplicemente giusti, ma siamo figli, siamo fratelli, cioè siamo in relazione fra di noi. Questo è molto più importante che essere individualmente giusti. Allora, il tema della legge è il tema dello smascheramento della povertà umana. Le regole dell'Antico Testamento arrivano perché noi ci rendiamo conto di non saperle compiere, cioè di non saperle portare fino in fondo. Perché? Perché sono la verità che noi non possiamo che ricevere da Cristo, perché Lui è la verità dell'uomo. In sé è Cristo che porta il compimento. Quanto è importante che sia questo il capitolo che apre tutta la minuziosa e meravigliosa analisi della vita che verrà di seguito in questo testo del Sermone della Montagna. Il problema è che tutto questo non si fa senza di Lui. Tutto questo si fa solo perché è Lui che è venuto a dare la sostanza, il contenuto, il sostentamento interno di quello che serviva per la relazione con Dio, ma siccome cercavamo di compierla sulla base della nostra natura ferita, noi non arrivavamo mai a compierlo, perché lo facevamo secondo noi stessi. Siamo nel filone di ciò che abbiamo sentito dire alla fine della sezione precedente: fare opere che danno gloria a Dio. E qui compiere la legge perché qualcuno ce ne regala la pienezza, perché in Lui le cose diventano autentiche, piene, gravide della loro verità. Infatti, il versetto 18, che prosegue, è ancora più esplicito. Dice che il cielo e la terra sono meno duraturi di quello che Dio ha comunicato all'uomo. La legge che è stata data a Mosè, ad esempio i 10 comandamenti, che sono il sunto di tutta la legge, o il primo dei comandi, il più grande dei comandi, che è la chiamata ad amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, che ancor più sinteticamente dei 10 comandamenti riassume la chiamata dell'uomo, è una chiamata per l'appunto alla relazione con Dio. Infatti, se andiamo bene a vedere, amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, il cuore e le forze, cioè si tratta di volergli bene. E tutta la legge che è nelle due tavole dei 10 comandamenti verte nella prima tavola sul rapporto con Dio, nella seconda tavola sul rapporto con il prossimo, ed è la chiamata all'amore. Tutta la legge, dice San Paolo, trova pieno compimento nell'amore, e l'amore è il compimento della legge. Allora, se questa è la nostra chiamata, questo è più importante del cielo e della terra. non passerà un solo iota o un solo trattino, che sono gli aspetti minimi della grafia ebraica, ovvero sia negli aspetti proprio di quel che nella legge, nella rivelazione è stato dato all'uomo, ma saranno più sostanziali del cielo e della terra. E tutto sarà avvenuto, tutto sarà riempito, tutto si darà, cioè questa chiamata all'amore che è nascosta nella legge, questa intima verità che è la nostra comunione con Dio come quel che veramente ci costituisce, è ciò che è il senso di tutto. Tutto quanto avviene in vista di quello, la vita, se non è questo, diventa una contraddizione. Cosa è l'aspetto più o meno deludente della cultura umana, della storia dei popoli, in cui ci siamo allenati nell'arte della guerra, negli scontri, nelle contrapposizioni, nelle fazioni, nella distruzione delle cose più belle, più delicate, più importanti della vita. Mille volte abbiamo ridotto la vita a una porcheria perché ci siamo dimenticati che il cielo e la terra possono pure passare, ma quel che non passa è la chiamata all'amore. Quel che non passa è che l'uomo ha una chiamata, un'obbedienza all'amore, a piegarsi all'amore, ad aprirsi all'amore, ma questo l'uomo non lo sa fare. Perché lo spettacolo indecente dell'umanità mille volte è stato davanti ai nostri occhi? Perché di fatto continuiamo a cercare di darci vita da noi stessi. Ma guardate cosa dice questa sezione di questo discorso. Io sono venuto a dare pieno compimento, il pieno compimento di un matrimonio, è vivere in Cristo, il pieno compimento del rapporto col proprio corpo, è vivere in Cristo, il pieno compimento del lavoro, è vivere in Cristo, il pieno compimento delle amicizie, della vita sociale, di tutti gli aspetti che intessono la nostra esistenza, è ricevere da Cristo la vita e in Lui vivere queste cose. Di fatto, questo è ciò che Cristo ha portato. È venuto Lui. Se non veniva Lui, restavamo con la vita che era una promessa non mantenuta, con l'aspettativa di una bellezza che era sempre incompiuta, pienamente se stessa. E non dimentichiamo che però tutto questo noi lo abbiamo saputo anche oscurare. Abbiamo saputo essere il sale che non dà sapore, come abbiamo appena detto. Per cui dobbiamo ancora capire come succede che questa realtà di compimento che Cristo ci porta passi a tutti gli uomini, passi alla vita umana. Ecco, dobbiamo ancora vedere perché Gesù non ha finito di parlare in questa sezione. Infatti il Signore continua dicendo: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti, insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Ecco, il senso scioglierà, dissolverà questi precetti. Questo è ciò che dice nel greco. È cioè l'atto di dare poca importanza alle cose e di dissolverne la concretezza, togliergli solidità. Chi scioglierà queste cose insegnerà agli uomini a fare altrettanto, e cioè non terrà conto. Possiamo noi fare un cristianesimo sentimentale dove in realtà non ci si pieghi mai all'obbedienza? Sì che possiamo farlo. Possiamo fare noi un cristianesimo dove diciamo tante cose astratte, ma non entriamo mai nei precetti minimi, cioè nelle cose concrete, cioè nelle cose reali? Possiamo noi essere persone capaci di grandi astrazioni generiche e però verificati nello specifico forse non sappiamo stare a fianco gli uni agli altri nemmeno sulle cose elementari, oppure stare dalle parti nostre è piuttosto sgradevole perché possiamo trovarci a mostrare degli atteggiamenti di un individualismo e di una immaturità umana e cristiana inguardabili, ecco, questo può darsi. E questo lo si può anche insegnare, lo si può anche teorizzare, che non è così importante fare le cose poi nello specifico, vivere così, appeso, genericamente. La vita è fatta di istanti, la vita è fatta di particolari, ma questa non è una chiamata ad essere scrupolosi fino all'ossessione, no. Il problema è essere nella pienezza o non essere nella pienezza, o meglio ancora, essere visitati dall'amore oppure no. Questo ci porta ad essere attenti. Dove si vede che una persona vuole bene per i particolari? Quando vuole bene in maniera generica, di fondo, senza stare attento agli spigoli delle cose, alle rifiniture delle cose, lì l'amore è un concetto, non è una realtà. La cura reciproca è una chiamata all'attenzione minima delle cose. Ci sono persone che ti stanno accanto e non ti vedono proprio, pur se magari ti vogliono anche bene, ma mostrano che non si accorgono veramente delle tue necessità. Spesso si soccorre qualcuno senza entrare veramente nella cura. Ma cosa è questo compimento, questa pienezza? Non è uno sforzo di coerenza, ma è l'accoglienza di qualcuno che viene ed è lui che ci dà compimento. Nessuno di noi viene a capo di una singola giornata di amore se non perché è visitato dall'amore. Prima di tutto viene amato, prima di tutto si sente amato nei particolari. Allora questo diventa il suo stile. Allora l'obbedienza alla volontà di Dio diventa attenta, particolareggiata, ma non perché è ansiosa, perché ha slancio, perché ha bellezza, perché ha gratitudine. Ecco, questa è una questione di regno dei cieli. Queste cose mettono a contatto con il regno dei cieli. Chi entra in queste cose sarà grande nel regno dei cieli, ovvero sia tutto questo porta all'eternità, alla pienezza, dove tutto sarà solo e totalmente amore, relazione, comunione. Eppure tutto questo può restare un po' poco chiaro. Come Cristo porta la sua pienezza? Come succede che le cose divengono finalmente solide, autentiche? Io vi dico infatti, dice il versetto 20, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E questo esplicita ancor di più quel che abbiamo detto fino adesso. Cosa è questa pienezza? È una coerenza feroce portata agli estremi? No, è una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei. E che giustizia è mai quella? Quella giustizia era la giustizia dei coerenti, delle persone impegnate a trovarsi giuste in ogni situazione. Una giustizia individualista, dove le persone erano esortate e si esercitavano a vivere nell'attenzione a evitare le trasgressioni, in una cura della propria immagine religiosa. La religione, in questo caso, diviene una gabbia asfissiante di ossessioni per la propria giustizia, l'essere cioè sempre in pace con la propria idea di se stessi, trovarsi perfetti. Da una parte questo è completamente impossibile. Per questo non si poteva che travalicare in un mondo opprimente e si diventava opprimenti intorno a noi. E questo non è dei farisei e degli scribi di 2000 anni fa, ma degli scribi e dei farisei di oggi, che sono in mezzo a noi, che possiamo essere noi stessi, che sono nella Chiesa, che è un cristianesimo farisaico. Dobbiamo pensarci a questo. Quando questo testo viene scritto, viene compilato, il Vangelo di Matteo, già Israele è in uno stato di dispersione, già il tema della vita israelitica nella Palestina era completamente dissolto perché era stata distrutta Gerusalemme sotto il pugno dell'impero romano. E tutto questo ormai non era detto a loro, non era nell'ambito della diatriba fra Gesù e i farisei, ma era un problema interno alla Chiesa. Noi possiamo vivere la vita cristiana con una giustizia da farisei e scribi, che vuol dire tentando di essere giusti come tentavano di fare loro. Possiamo vivere e predicare di vivere così, cioè come vivere con l'ossessione della nostra propria perfezione, vivere nell'ansia dell'autoperfezionismo, vivere nella persecuzione costante di noi stessi con una serie di aguzzini che sono le regole che diamo a noi stessi e diamo pure agli altri. La giustizia che porta il Signore Gesù non è questa. E infatti è interessante che dice qui: se la vostra giustizia non supererà, non andrà oltre, non sarà più grande, non sarà superiore, sarà di più. Qual è quella giustizia che è di più e che è vostra? Dove divento giusto? Secondo il fariseismo, io sono giusto se io sono giusto, se io sono bravo. Secondo il Signore Gesù, io non sono più giusto di mio, sono giusto perché mi abbandono nelle mani del giusto, cioè la mia giustizia non è più la mia forza, ma il mio consegnarmi a Dio. È Lui la mia giustizia. San Paolo dirà esplicitamente questo. Cristo ha per noi diventato la giustizia. La mia giustizia è che Lui mi ha amato. Io parto da Lui, non parto più da me stesso. Sono perché Lui mi ama e amo con un amore di risposta, non perché sono bravo, ma perché sono stato amato, sono stato oggetto di misericordia, e questa io la posso usare. E allora comincerà da qui in poi l'avventura che avremo nei testi successivi, che è spiegare come si passa da quella giustizia autoreferenziale a una giustizia ricevuta per amore da qualcuno che vive con noi, vive in noi, si unisce a noi.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quarta parte. La pienezza.